File 17, pagina 104, capitolo 7. Noch einmal. Negli ultimi giorni le deportate belghe e olandesi furono portate fuori del campo. Mi pare che abbiano abbandonato Ravensbrück grazie alla Croce Rossa. Per essere precisa, devo dire che non sapevamo se venivano liberate o meno. Però la Croce Rossa era venuta a individuarle e, dopo questo fatto, se n'era andata. Questo era avvenuto nei giorni 24 o 25 aprile. Nel frattempo, ogni tanto, gruppi di deportate andavano via con i tedeschi. Il 26 siamo andate via noi, le ultime dell'intero campo. L'ultima notte che eravamo là, o il giorno prima, sentivamo qualcosa. Cosa rombava là lontano? Erano cannoni? Era la battaglia che avanzava? Non ci sembrava vero. Anche se avevamo percepito in campo i segni della fine, eravamo ancora incredule. Gli ufficiali tedeschi erano tutti fuori di sé. Mancava la corrente. Come ho già raccontato, non si poteva lavorare perché mancava la corrente. Che fortuna per noi, stremate dal lavoro. Però venivamo sfruttate lo stesso. Se mancava la corrente, ci facevano stare tante ore di più sul lavoro e se non c'era da fare, ci mettevano a fare l'appello pur di tormentarci in qualche modo. Ci mettevano magari un'ora in piedi prima di farci rientrare nella baracca. Non si poteva rimanere sedute in nessun posto. Per tutto il periodo nel quale sono stata nel lager, non mi sono mai seduta se non per lavorare alle macchine per cucire, ed è stata anche quella una tortura. In generale, o sono stata in piedi, oppure ho fatto tutto di corsa. Negli ultimi giorni, spesso, durante gli appelli, si verificavano bombardamenti aerei. Le SS abbandonavano tutti e tutto e scappavano via. Noi, invece, stavamo sull'attenti, all'appello, oppure dovevamo stare nelle baracche. Non avevamo paura. Anzi, più aeroplani vedevamo, più eravamo contente. Significava che sarebbe finita presto. Si sentiva che il fronte si avvicinava sempre più. «Ma quando arrivate?» chiedevamo. Nel corso della notte, qualche volta durante l'appello prima dell'alba, vedevamo il cielo tutto rosso che lampeggiava lungo l'orizzonte. Il cielo diceva che il fronte era ogni ora più vicino. La sera dell'evacuazione, 2 ore prima, tramite i collegamenti che la resistenza teneva in campo, avevamo saputo che saremmo state portate via dal campo. L'organizzazione clandestina del campo ci aveva raccomandato di non uscire perché presto sarebbero arrivati i russi. Non dovevamo uscire quando i tedeschi ci avrebbero chiamato all'appello. Avremmo dovuto aspettare là i russi. Questo era l'ordine. Le SS cominciavano ad andare via con le valigie e noi speravamo che ci lasciassero in pace, che ci permettessero di restare dentro. Cosa mai potevano ancora volere da noi? Eravamo talmente sfinite che eravamo senza ombra. Già da 2 o 3 mesi ci consolavamo sognando la liberazione, ma eravamo sempre tormentate dal dubbio. Chissà se sarà vero. Ora sentivamo questi rombi e anche se ci pareva impossibile che i nostri desideri si stessero per avverare, avevamo un po' più di speranza. Se fossimo morte dopo, poco importava. Volevamo morire fuori dal campo, da donne libere. Se fosse durata ancora un mese, credo che si sarebbero salvate assai poche. Quando verso le 8 di sera sono arrivati gli ordini dell'organizzazione della resistenza, era già buio da un paio d'ore. Verso le 10, tutto a un tratto, sentiamo urlare: «Appel! Appel! Raus! Raus!» Ma non uscivamo. E allora le SS sono venute dentro con le mitragliatrici e hanno cominciato a sparare per aria, come per dire: «Venite fuori o cominciamo a fare sul serio!» Così siamo uscite. Nessuno aveva pensato alla possibilità che le SS sarebbero potute entrare e sparare per intimorirci. Infatti hanno cominciato a sparare in aria davanti agli ingressi e sono entrati, sparando in alto, inferociti. Allora siamo uscite all'appello, non c'era altro da fare. Perché tanto accanimento? Perché non ci lasciate in pace? Chi rimaneva dentro veniva inesorabilmente colpita. Ci hanno tenute un paio d'ore in appello e anche di più. Verso mezzanotte ci hanno preparate per andare via. Doveva essere verso mezzanotte del 25 o 26. So che dopo, per 8 giorni e 8 notti, abbiamo camminato. Anche questo non potete sapere cosa abbia significato per noi. Come cadaveri ambulanti ci hanno trascinato per le strade infuocate della Germania morente, allontanandoci dai nostri salvatori. Solo il 3 di maggio i russi ci hanno raggiunto. Cosa posso ancora raccontare di quella notte crudele? Posso raccontare che ci hanno messe chi a destra e chi a sinistra, come usavano fare di solito. Ci avevano detto che bisognava percorrere 30 chilometri e chi non poteva camminare si doveva mettere da parte. Dopo abbiamo saputo che quelle di noi che sono rimaste a Ravensbrück sono state uccise. Le hanno messe in una baracca e l'hanno fatta saltare per aria. Noi eravamo nelle ultime baracche del blocco Betrieb di Ravensbrück, il blocco della sartoria. Al Betrieb ci saranno state 2 o 3.000 deportate. Ci hanno distribuito dei pacchi, ogni 5 persone uno, un pacco di 5 chili, e ci hanno detto: «Non aspettatevi di ricevere altro, questo è tutto quello che possiamo darvi». C'era un po' di latte in polvere, c'erano 2 barattoli, poi c'era un po' di margarina e c'era del pane secco. Noi pensavamo: «Forse troveremo qualcosa fuori, magari erba». «Ma chi ce la farà a camminare?» «Ma», mi sono detta, «io vado. So che non riuscirò a fare neanche 2 chilometri, ma vado lo stesso». «E chi di noi riuscirà mai a fare 2 chilometri?» Nonostante questi pensieri, al momento della partenza ci ha preso una strana euforia. Per un momento abbiamo dimenticato che continuavamo a restare nelle mani dei nostri assassini. E l'idea di uscire dal lager ci rendeva comunque felici. Uscire oltre il filo spinato era già una premessa di libertà. Mi dicevo: «Sarò fuori, ci ammazzeranno fuori, ma non dentro. Io voglio essere ancora una volta libera prima di morire». Abbiamo subito diviso quello che c'era nei pacchi, perché una da sola non poteva portare 5 chili di roba. Una aveva il pane secco, l'altra il latte in polvere. «Allora tu mi dai un po' di biscotti e io ti do un po' di latte». Con un pezzetto di carta magari con il palmo della mano, perché non avevamo contenitori o cucchiai. Ci distribuivamo la roba. Io avevo solo una specie di borsetta che avevo fatto con uno straccio che avevo trovato, che forse avevo comperato ancora in campo. Ogni deportata doveva procurarsi un fazzoletto o qualcosa del genere da tenere in testa. Inoltre avevo con me un pettine e poche cose che ero riuscita a salvare all'arrivo. Con il pane si comprava tutto, e con il pane mi ero procurata questo pezzo di stoffa dalla quale avevo ricavato una borsa. Il pane lo si dava alle blokhove o a qualcuno in grado di procurarci il necessario. Naturalmente le capos avevano anche loro il loro guadagno in questo passaggio. Dal momento che potevano muoversi nel campo, commerciavano con quelle che erano nei magazzini. La nostra roba era tutta nei magazzini, non era stata buttata via. Allora chi era dentro, che metteva a posto questa roba, nascondeva qualcosa, la portava fuori e la commerciava. A chi lavorava in un posto così, non mancava da mangiare, non mancava il pane. Io, ad esempio, avevo bisogno di un pettine perché, come ho raccontato, non mi avevano tagliato i capelli e non potevo stare senza un pettine. E l'ho comprato, rinunciando ad alcune fette di pane. E così uscimmo dal campo e cominciammo a camminare. Cammina, cammina e cammina, sempre per cinque, tutta la notte, finché arrivò la luce. Pian piano si allungava la luce nel cielo. Quando abbiamo visto il bel verde che ci circondava, abbiamo sussultato. Ci pareva un miracolo. C'era la primavera, anche se faceva ancora freddo. L'erba cominciava a spuntare e abbiamo respirato l'aria tersa. Ripeto, ci pareva già un miracolo. Eravamo fuori del campo e abbiamo notato le case che circondavano il lager completamente abbandonate. Arrivati sulla strada maestra, abbiamo assistito alla ritirata del popolo tedesco. I militari del fronte, tutti insanguinati, sporchi, feriti, che ripiegavano, e i borghesi, la gente, bambini, vecchi con carrozzine, carretti a mano, ognuno che si portava via quello che poteva per allontanarsi dal fronte russo. Dei russi avevano paura perché avevano infierito molto contro di loro e temevano il loro arrivo. Ogni ponte, ogni strada principale la facevano saltare per aria per ostacolarli e perché non trovassero nulla. Fummo messe a marciare al centro della strada. Da una parte c'erano i militari che si ritiravano e dall'altra la colonna dei civili. Noi riuscivamo a malapena a camminare, ma loro erano appesantiti dalla roba che si portavano dietro per andare verso gli americani. Naturalmente non sapevamo dove ci stavano portando. Loro, per proteggersi la ritirata, ci tenevano come ostaggi in mezzo alla carreggiata. Solo allora ho capito perché volevano portarci con loro. Lungo la strada più volte gli aerei hanno attaccato la colonna in ritirata. Quando bombardavano, i tedeschi si ritiravano dalla strada e noi dovevamo farci riconoscere come prigionieri agitando le mani. Gli aerei volavano a bassa quota e i piloti avevano la possibilità di vederci a occhio nudo. Insomma, eravamo degli ostaggi per proteggere la loro ritirata. Ma vedere queste cose, per chi di noi riusciva ancora ad avere un barlume di ragionamento, era una grande soddisfazione. Noi camminiamo con loro, pensavo. Noi adesso dobbiamo essere contenti. Dobbiamo avere forza. Siamo più liberi di loro e loro si proteggono con noi. Alcune deportate avevano capito questo e ciò rinnovava le loro deboli forze. Una volta, verso sera, hanno cominciato comunque a mitragliare. Eravamo vicini a una chiesetta e c'era, ricordo, un piccolo cimitero. Là ho trovato un po' d'acqua e l'ho bevuta. Ero bruciata dalla sete e l'acqua mi sembrava meno sporca del solito. Ma per bere l'acqua ci si doveva esporre in mezzo alla strada con il serio rischio di venir falciati dai colpi. Una mia compaesana mi dice: «Ma cosa fai, Savina? Sei matta? Ti prego, riparati! Ma bevi! Adesso! Ma come? Hai coraggio di bere in questo momento?» E le ho detto: «Non mi interessa niente. Se è arrivato il mio momento, mi colpiranno e basta». Le mie compagne se ne stavano riparate e io mi sono messa a bere in mezzo al bombardamento. Una è stata colpita da una raffica. Le hanno portato via mezzo viso, tanto da renderla irriconoscibile. Prima di cadere per terra, ha fatto ancora un paio di passi. E poi è caduta. Era irriconoscibile, non aveva più il viso, e non si sapeva da dove veniva né come si chiamava. Questa è la terribile dimensione nella quale eravamo sprofondate. L'ultimo giorno proprio non ne potevo più, non ne potevo più. Mi sono appoggiata a un albero. Andavamo sempre per cinque e noi domandavamo a questi della Wehrmacht: «Wohin, bitte?» «Immer weiter. Ich weiß nicht.» «Dove andiamo?» «Sempre avanti, non so niente.» Queste erano le risposte mentre camminavamo. Non ne potevamo più, piene di stanchezza, di fame, di brose, pustole, senza mangiare. Due volte al giorno ci fermavano per farci un po' riposare. Di solito erano posti dove non si trovava né acqua, né legna per cucinare, né una foglia da masticare. Dopo qualche giorno ci siamo fatte furbe. Lungo la strada, quando si presentava l'occasione, prendevamo un po' d'acqua, qualche legnetto per il fuoco e qualche patata nei campi gelati. Quando ci fermavamo, potevamo tentare di accendere il fuoco e di cucinare qualcosa. La prima volta che abbiamo tentato di accendere il fuoco e di cucinare una patata, non era nemmeno cotta che le SS ci hanno buttato per terra la pentolina e ci hanno fatto andare avanti senza toccare cibo. Pagina 111.